Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. 32esima domenica, Marco 12, 38, 44. Abbiamo questo contrasto. Da una parte alcuni scribi ambiziosi e voraci, dall'altra la povera vedova. Prima di entrare nel testo, teniamo conto del contesto. Siamo alla conclusione della parte narrativa. Cioè, Gesù sta concludendo tutta la parte dei discorsi, della predicazione, dell'evangelizzazione, è arrivato a Gerusalemme. Subito dopo, al capitolo 13, parlerà riguardo le cose della fine, quindi il giudizio, tutta la parte, quella che viene detto in linguaggio teologico, le cose escatologiche. Attenti che non significa che riguardano le scatole, ma che riguardano le cose ultime, morte, giudizio e quant'altro, che in greco si dice eschaton. E poi inizia dal capitolo 14 la passione. Quindi, come icona della vera credente, ci viene proposta questa povera vedova. E se ricordate, questo testo giunge immediatamente dopo che cosa? Gesù che ricorda e ci annuncia qual è il cuore di tutta la legge, cioè amare Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima e il prossimo come se stessi. Allo scriba disse: non sei lontano dal regno di Dio. Ora qui vediamo invece proprio una persona che è e nella quale regna Dio, che concretizza questo amare con tutto se stessi. Entriamo nel testo. Vi dicevo che da una parte c'è la dura critica di Gesù a alcuni scribi, a questi falsi scribi, e in particolare la critica verte sulla loro ambizione e sulla loro avidità, sulla loro ambizione che si esprime nella ricerca di un apprezzamento pubblico. Con gli scribi, sapete, sono questi, così detto in modo semplice, gli scrittori, gli esperti della legge, quindi erano un po' i maestri del tempo, erano anche delle persone giuridicamente molto influenti. Quindi questi che facevano, ovviamente non tutti, alcuni amavano passeggiare in lunghe vesti in modo da essere ammirati e riconosciuti per il loro ruolo, quindi come personaggi importanti. Amano ricevere i saluti nelle piazze, amano avere i primi seggi nelle sinagoghe, che erano riservati ovviamente alle persone più importanti, così come nei banchetti. Quindi sono persone che hanno un atteggiamento tutto centrato su se stessi e si servono del loro ruolo per avere riconoscimento dagli altri e privilegi. Non solo, sono contraddistinti da una fortissima avidità, divorano le case delle vedove e poi pregano a lungo per farsi vedere. Perché non viene specificato, forse offrivano i loro servizi, la loro consulenza giuridica, o forse persino la propria preghiera sotto pesanti compensi. E le vedove allora non avevano alcun sostentamento, molte di loro erano ridotte in miseria. E poi quasi a ulteriormente a farsi vedere, quasi a coprire le loro misfatte, eccoli a mettersi visibilmente e per molto tempo a pregare, così essere riconosciuti non solo importanti ma pure santi. Ecco, questi, dice Gesù, riceveranno una condanna più severa, ovviamente nel giorno del giudizio. Cioè, queste persone cosa sono? Sono degli infantili esistenziali, sono delle persone fortemente immature, fortemente cioè egoiste ed incapaci di amare, che vivono totalmente centrate su se stessi e alla ricerca del riconoscimento degli altri. Sono delle persone vuote che cercano di colmare i loro vuoti come buttandosi sull'esteriorità, quindi schiavi del giudizio degli altri, cercando il compiacimento nel sentirsi riconosciuti come importanti. Peccato che, come diceva San Francesco d'Assisi, ognuno è tanto quanto vale davanti a Dio. Questo atteggiamento, guardate che purtroppo è molto diffuso, già un paio di domeniche fa ne abbiamo parlato. Quante volte si va in cerca del consenso, si riduce la propria missione a potere. E allora ecco la gara ad avere il servizio più importante, allora ecco che si ama farsi riconoscere per i propri incarichi, i propri ruoli e sfoggiare vesti e sfoggiare atteggiamenti e far pagare pure l'aria che uno respira. Non entro nello specifico, ma quante volte, chi più chi meno, siamo schiavi dell'ambizione, del giudizio altrui. Ecco, questo scriba è proprio l'icona di colui che si serve persino di Dio per gonfiare il proprio io, e quindi appare come una persona, diciamo così, un incredulo che si ammanta di una religiosità ipocrita, non per servire Dio, ma per servirsi persino delle cose di Dio per incensare il proprio io, per sentirsi importante, una persona da bene. Dall'altra parte abbiamo la povera vedova, che ispira tanta simpatia, è bellissima questa donna, che è una vedova, che Gesù osserva mentre si trovava seduto di fronte al tesoro, come la gente gettava le monete. Ecco, la stanza del tesoro era una stanza all'interno del tempio, nell'atrio delle donne, a cui potevano accedere solo i giudei, che conteneva 13 cassette per le offerte a forma di tromba, molto grandi, ed erano riservate a varie cose. C'erano quelle per il culto, per quindi tutto quello che erano i sacrifici, le offerte che venivano fatte. Poi c'erano quelle destinate ai poveri e anche alle vedove, quindi che fruivano della carità. Poi c'erano quelle, le offerte volontarie, insomma, ognuno andava lì e si metteva la propria offerta. In genere, come si faceva? Solitamente, soprattutto nel caso delle offerte più consistenti, venivano date al sacerdote, che controllava l'offerta e talvolta diceva anche quanto veniva dato. Oppure, ovviamente, a seconda di quanto uno metteva, risuonava più o meno fragorosamente. Cosa vede Gesù? Che molti ricchi mettevano molto. Questa povera donna sfugge a tutti ciò che fa, ma non a Gesù. Questa donna va e mette due piccole monetine. Se volessimo, forse un po' con esagerazione, quantificarle, mette 2 centesimi. Vabbè, all'epoca forse era qualcosina di più la moneta più piccola, ma insomma, giusto per capirci, mette 2 monete da 1 centesimo. Attenti, Gesù chiama i suoi discepoli e pone questa donna come modello. Come a dire, voi pensate che abbiano messo molto di più quelli che hanno messo offerte più sostanziose, ma io vi dico, questa donna così povera ha gettato più di tutti gli altri. Tutti hanno dato infatti parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Vedete, questa donna appare con una bellezza, una generosità enorme. Ora capiremo dove sta la grandezza del suo dono. Questa donna è una vedova, una povera, che quindi quello era tutto quello che aveva. Aveva 2 monetine, quindi una l'avrebbe potuta tenere per sé. E invece questa donna, probabilmente, non sappiamo se è il giorno di sabato, del culto, comunque va nel tempio e mette tutto ciò che ha nella cassettina delle offerte. E ancora più profondo, se andassimo a vedere il testo greco, dice che gettò tutta intera la vita di lei, non solo quanto aveva per vivere, ma tutta la sua vita. Allora, dove sta la grandezza di questa donna? Vedete, nel testo non viene detto che ha fatto bene perché ha fatto l'elemosina, oppure viene sottolineato il distacco che ha dalle cose, cosa che peraltro non è un valore solo cristiano, il distacco dalle cose, ma predicato dai filosofi da chissà quanto tempo. Dove sta dunque la sua grandezza? Diceva un bravo biblista, bisogna pensare all'amore per Dio come motivo di fondo. Come Gesù ha orientato e dato tutto al Padre, così questa povera vedova ha dato tutto ed è un esempio di vita per la mancanza di preoccupazione, per la fiducia totale che ha nell'assistenza premurosa di Dio e nell'amore che ha per Lui e per gli altri, perché alla fine questa donna era beneficiaria, poteva essere lei ad avere bisogno, a chiedere, a ricevere delle offerte che venivano date. Allora vedete, cosa ci dice questa donna? La bellezza di una persona che si dà completamente. Ecco, non banalizziamo, ma io c'ho moglie e figlio, c'ho la famiglia, non posso metterla nella cassetta in chiesa tutto quello che ho guadagnato questo mese. Non banalizziamo, il punto non è questo. Il punto è il contrasto che c'è tra gli scribi che divorano la casa delle vedove e danno del loro superfluo e si servono delle cose di Dio per il proprio io, e questa donna piccola, nascosta, vedova, che invece dà tutto. Quindi di lì un'ipocrisia ammantata di religiosità, una sorta di incredulità religiosa, e di qui una donna che ama Dio profondamente. Attenti, questa donna non aveva incontrato Gesù, era una donna della fede ebraica, dell'Antico Testamento, quindi ci dice la grandezza dell'amore che ha per Dio questa donna, il nostro stesso Dio, ma che non aveva ancora goduto della sua rivelazione piena con Gesù. Quindi cosa ci dice questa donna? E ci avviamo a concludere. La bellezza di un rapporto totale, di un rapporto che si dà fino in fondo. Vedete, tante volte nella nostra vita il rapporto con Dio resta in superficie. A Dio diamo del nostro superfluo, ecco, diamo giusto le bricioline di tempo, diamo così giusto i nostri ritagli di cuore, fin quando tante volte non arrivano gli scossoni, la vita ci presenta cose, situazioni, domande serie e dolorose. E allora lì, quando crollano tutte le false sicurezze, tante volte Dio diventa davvero il nostro Dio, perché ci fondiamo e ci affidiamo proprio su di Lui e in Lui. Allora tante volte la vera esperienza è lì che si vive. Quando abbiamo il coraggio di scommettere tutta la nostra vita su Dio, allora ecco atti di obbedienza, atti di fiducia profondi, atti d'amore e di ascolto profondo della sua parola. Ma questo vale anche per le relazioni con gli altri. Quante volte viviamo relazioni che restano in superficie? Nel rapporto d'amore, pensiamo al rapporto d'amore tra uomo e donna, quante volte nella cultura, nella società di oggi, così si sceglie l'amore con la scappatoia facile, con la porta aperta, scegliamo così, stiamo insieme finché ci va, non impegniamoci troppo. Invece no, l'amore vero è quello che si dona fino in fondo, che coinvolge tutta la persona. Quello è l'amore maturo, che ti fa maturare. E l'alternativa, se no, qual è? Restare immaturi, restare egoisti, restare persone che stanno o si donano solo fino a un certo punto, che danno soltanto quello che non gli costa nulla in termini di sacrificio, di tempo, anche di condivisione di beni, in termini di fiducia, di ascolto, di affidamento su Dio e sulla sua parola. Insomma, io non voglio entrare troppo nello specifico, ognuno di noi si specchi negli occhi di questa povera vedova e davanti alla sua bellezza, alla sua fiducia in Dio, alla sua carità, si esamini e guardiamoci e chiediamo davvero a Dio che liberi il nostro cuore dalla vanità e lo riempia della vera carità e ci aiuti a essere persone che si sanno donare fino in fondo, fidandosi di Dio e donandosi generosamente a chi hanno accanto. Pace e bene.